E anche in questa settimana, che mi auguro passeremo insieme, possiamo proseguire nella lettura del libro di Geremia. Nel capitolo 16 considereremo come la situazione sia diventata sempre più difficile per la nazione di Giuda, la quale è ormai arrivata alla sua fine. Per quanto ne posso sapere, questo periodo si colloca a 10 anni dalla distruzione di Gerusalemme, e il tema centrale che in esso viene trattato è la proibizione rivolta a Geremia da parte del Signore di sposarsi, come ci è detto nei primi 4 versetti, che ora andiamo subito a leggere. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: non prendere moglie, non avere figli né figlie in questo luogo. Infatti così parla il Signore riguardo ai figli e alle figlie che nascono in questo paese, alle madri che li partoriscono e ai padri che li generano in questo paese. Essi moriranno consumati dalle malattie, non saranno rimpianti e non avranno sepoltura, serviranno di letame sulla faccia della terra, saranno consumati dalla spada e dalla fame, e i loro cadaveri saranno pasto per gli uccelli del cielo e per le bestie della terra. Dio rivela a Geremia l'orrore che sta per accadere e gli dice di non sposarsi per una ragione abbastanza ovvia. Infatti, se leggiamo il Salmo 137, scritto dopo la deportazione in Babilonia, possiamo vedere il triste destino dei bambini. Negli ultimi 2 versetti, ove si predice la distruzione di Babilonia, ci è detto che ai loro piccoli verrà fatto quello che è stato inferto ai bambini di Giuda. Leggiamo infatti: figlia di Babilonia, che devi essere distrutta, beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la roccia. Abbiamo letto dal Salmo 137, versetti 8 e 9. Queste sono parole terribili, non è vero? Ma quando Nabucodonosor conquistò Gerusalemme, i conquistatori presero i bambini piccoli, li uccisero sbattendogli violentemente le loro teste sulle pietre. La crudeltà del cuore umano non è cambiata, amici. Basti pensare quanto avviene in un'epoca moderna come la nostra, a quanti bambini sono violentati. In questo modo il Signore voleva risparmiare a Geremia una simile angoscia. A volte ci sono circostanze in cui è preferibile non mettere al mondo dei figli. Spesso penso ai tempi in cui viviamo, penso ai bambini e mi si riempiono gli occhi di lacrime, perché mi rendo conto che essi vivono e vivranno in tempi difficili, e prego il Signore che li protegga con la sua grazia. I versetti che seguono ci dicono come il Signore parli a Geremia, dicendogli di non affliggersi per gli eventi funesti che stanno per avvenire al popolo di Israele, perché esse sono la causa della loro infedeltà. Leggiamo i versetti dal 5 al 18 di Geremia, capitolo 16. Poiché così parla il Signore: non entrare nella casa del lutto, non andare ad affliggerti con loro né a compiangerli, perché dice il Signore: io ho ritirato da questo popolo la mia pace, la mia bontà, la mia compassione. Grandi e piccoli moriranno in questo paese, non avranno sepoltura, non si farà lutto per loro. Nessuno si farà incisioni addosso o si raderà per loro. Non si spezzerà per loro il pane del lutto per consolarli di un morto. Non si offrirà loro da bere la coppa della consolazione per un padre o per una madre. Allo stesso modo, non entrare in nessuna casa di convito per sederti con loro a mangiare e a bere. Infatti, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: ecco, io farò cessare in questo luogo, davanti ai vostri occhi, ai giorni vostri, il grido di gioia, il grido d'esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa. Quando tu annunzierai a questo popolo tutte queste cose, essi ti diranno: perché il Signore ha pronunziato contro di noi tutta questa grande calamità? Qual è la nostra iniquità? Qual è il peccato che abbiamo commesso contro il Signore, il nostro Dio? Allora tu risponderai loro: perché i vostri padri mi hanno abbandonato, dice il Signore. Sono andati dietro ad altri dei, li hanno serviti e si sono prostrati davanti a loro. Hanno abbandonato me e non hanno osservato la mia legge. Voi avete fatto anche peggio dei vostri padri, perché ecco, ciascuno cammina seguendo la caparbietà del suo cuore malvagio, per non dare ascolto a me. Perciò io vi caccerò da questo paese, in un paese che né voi né i vostri padri avete conosciuto. Là servirete giorno e notte altri dei, perché io non vi farò grazia. Perciò ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui non si dirà più per la vita del Signore che condusse i figli di Israele fuori dal paese d'Egitto, ma per la vita del Signore che ha condotto i figli di Israele fuori dal paese del settentrione e da tutti gli altri paesi nei quali li aveva scacciati. Io li ricondurrò nel loro paese, che avevo dato ai loro padri. Ecco, io mando un gran numero di pescatori a pescarli, dice il Signore. Inoltre manderò gran numero di cacciatori a dar loro caccia sopra ogni monte, sopra ogni collina e nelle fessure delle rocce, poiché i miei occhi sono su tutte le loro vie, esse non sono nascoste davanti alla mia faccia, la loro iniquità non rimane occulta ai miei occhi. Prima darò loro una doppia retribuzione per la loro iniquità e per il loro peccato, perché hanno profanato il mio paese con quei cadaveri che sono i loro idoli ripugnanti. Mi hanno riempito la mia eredità delle loro abominazioni. Queste furono le conseguenze della infedeltà del popolo al quale Dio aveva ripetutamente parlato, ma nessuno lo aveva ascoltato. Oggi, più che mai, viviamo nell'era del materialismo. E poiché l'uomo non può vivere senza la sua parte di sogni, gli vengono presentati tutti gli spettacoli immaginabili, in stadi sempre più giganteschi o davanti alla televisione, così che egli può seguire tutto quello che capita nel mondo. Nel frattempo, Dio è dimenticato, e con lui pure le minacce e i giudizi di cui parla la Bibbia che incombono sulla nostra società. Per questo, amico, amica, il mio desiderio è che non sia trascinato anche tu dalla frenesia di questo mondo, e che tu non possa rimanere sordo alla voce di Dio che in questo momento ti sta chiamando al pentimento, alla fede in Cristo Gesù come tuo personale salvatore. Egli ti dice: oggi è ancora il giorno della salvezza, ma ricorda che domani sarà quello del giudizio. Questo non te lo sto dicendo per spaventarti, ma perché ti vogliamo bene e desideriamo la tua salvezza. Leggiamo ora i successivi versetti, dal 19 al 21 del nostro capitolo 16 di Geremia, versetti che ci parlano anche della sua grande misericordia. Signore, mia forza, mia fortezza e mio rifugio nel giorno dell'avversità, a te verranno le nazioni dall'estremità della terra e diranno: i nostri padri non hanno ereditato che menzogne, vanità e cose che non giovano a nulla. L'uomo dovrebbe farsi degli dèi, ma già essi non sono dèi. Perciò ecco, io farò loro conoscere questa volta, farò loro conoscere la mia mano, la mia potenza. Sapranno che il mio nome è il Signore. Abbiamo letto i versetti 19, 20 e 21. E qui troviamo uno sprazzo di luce in mezzo a questo periodo buio della storia di Giuda. È come se egli potesse vedere nel futuro, attraverso il tunnel tenebroso, e alla fine scorgere una luce. È interessante che questo tema ricorra attraverso tutti gli scritti dei profeti. Infatti, non si verificava mai così tanto buio al punto che i profeti non potessero vedere la luce che sarebbe sorta, e spesso succedeva che più la notte diventava tenebrosa e più appariva brillante la luce che il Signore faceva conoscere nella sua grazia. Il Signore sta dicendo che sta arrivando il giorno in cui egli li avrebbe fatti ritornare dalla prigionia alle loro case, nel loro paese. È mia opinione personale che il Signore voglia insegnarci che egli è sovrano e che quando si farà conoscere, temo che sarà un evento imponente per il quale molti tremeranno, mentre altri saranno felici di vederlo. Tu, amica, amico, da che parte stai? Ora passiamo alla lettura dei primi due versetti del capitolo 17 di Geremia, dai quali vediamo in modo inequivocabile che in tutto ciò che il popolo faceva vi era l'impronta del male, della superficialità, persino nella loro religiosità. Il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro, con una punta di diamante, è scolpito sulla tavola del loro cuore e sui corni dei vostri altari. Come si ricordano dei loro figli, così si ricordano dei loro altari e dei loro idoli di Astarte, presso gli alberi verdeggianti sugli alti colli. Questa è la giusta analisi che Dio fa del cuore delle persone di Giuda, ed è quella che Egli fa ancora oggi di ogni persona, e quindi anche del tuo cuore, se non ti sei pentito dei tuoi peccati. Ma eccoti una bella notizia. Puoi diventare una persona giusta confidando nel Signore, come leggiamo dei seguenti versetti dal 5 al 7 di Geremia, capitolo 17. Così parla il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una tamerice nel deserto, quando giunge il bene, egli non lo vede. Abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, per cui il Signore è la sua fiducia. Questa frase dovremmo adottarla come motto anche ai nostri giorni. A volte pensiamo di poter contare su certi uomini o su certe correnti religiose o politiche per risolvere i problemi del mondo. Ma attenzione, se poniamo tutta la nostra fiducia negli uomini e in quello che possono fare, voi ed io siamo maledetti. La Bibbia dice che oggi è il momento per avere fiducia nel Signore, perché così facendo non solo saremo benedetti, ma conosceremo la gioia della salvezza. Proseguiamo con il versetto 8 di Geremia, capitolo 17. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura, e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Troviamo lo stesso concetto nel Salmo 1, nei versetti 2 e 3. Beato l'uomo il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Quindi, attenzione a non lasciarsi ingannare, perché, come ci ricorda la parola di Dio, nei versetti successivi, il 9 e il 10, che dicono così, il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Io, il Signore che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Dobbiamo ammettere che questa frase è vera e che tutti ci dibattiamo con problemi nel nostro cuore. Soltanto il Signore può fare un trapianto di cuore in senso spirituale, come l'uomo riesce a farlo in campo fisico. Quando noi ci rivolgiamo a Dio, Egli ci dà una nuova vita, una nuova natura. La Bibbia dice che Dio è amore, che ti ama come tu sei. Tu, amico, amica, sappi che sei unico per il suo cuore. Il versetto 11 di Geremia, capitolo 17, che ora leggerò, parla con chiarezza della inutilità delle ricchezze per avere il perdono dei peccati. Chi acquista ricchezze, ma non con giustizia, è come la pernice che cova uova che non ha fatte, nel bel mezzo dei suoi giorni, egli deve lasciare, quando arriva la sua fine, non è che uno stolto. Mentre invece il brano seguente, versetti 12 al 14 di Geremia, capitolo 17, manifesta come trovare la vera gloria celeste. Leggiamolo. Trono di gloria, eccelso fin dal principio, è il luogo del nostro santuario. Speranza di Israele, o Signore, tutti quelli che ti abbandonano saranno confusi, quelli che si allontanano da te saranno iscritti sulla polvere, perché hanno abbandonato il Signore, la sorgente delle acque vive. Guariscimi, Signore, e sarò guarito, salvami e sarò salvo, poiché tu sei la mia lode. Chiudiamo questo capitolo 17 con una grande speranza per l'uomo. Tutti gli uomini hanno cuori ingannevoli, sporchi, malvagi, ma per contrasto c'è un santuario glorioso, che non solo è un luogo per adorare, ma un rifugio, un luogo di pace. Dio aveva dato al suo popolo alcune città designate come luoghi di rifugio, santuari in cui potevano sentirsi protetti. Ci troviamo in tempi difficili. Le nostre strade, le nostre case sono pericolose. Dove possiamo andare per essere sicuri? Abbiamo un santuario che è il trono eccelso di Dio, il posto dove tu ed io possiamo rifugiarci, dove il Signore ci chiede di andare, come si legge chiaramente in Ebrei 1, versetti 19 al 22. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo, per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. Amica, amico, forse la tua vita è stata privata della presenza di un padre o da una madre, tramite la morte o dal divorzio, o magari più semplicemente non hai mai avuto una vera e sincera relazione. Eppure il tuo Padre Celeste non ti ha mai perso di vista, sia quando hai fatto i primi passi e le prime cadute, come pure quando ti sei perso ed hai sbagliato. Il suo amore è incondizionato. Dio prova tenerezza e interesse per te. Appropriati di questo amore, che ti ha offerto gratuitamente, e non ti pentirai mai. Nel capitolo 18 di Geremia vedremo come tema conduttore l'immagine di un modellatore di vasi. Vogliamo quindi entrare con Geremia nella bottega di un vasaio per osservare quanto farà. Il Signore ci presenta un segno per la nazione di Giuda, che è anche una lezione attuale per tutti noi oggi. Leggiamo quindi, a conclusione di questa sera, i primi 13 versetti di questo capitolo. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Casa di Israele, non posso io far di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore. Ecco, quel che l'argilla ha in mano al vasaio, Voi lo siete in mano mia, casa di Israele. A un dato momento io parlo riguardo a una nazione, riguardo a un regno, di sradicare, di abbattere, di distruggere. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. In un altro momento io parlo riguardo a una nazione, a un regno, di costruire e di piantare. Ma se quella nazione fa ciò che è male ai miei occhi, senza dare ascolto alla mia voce, io mi pento del bene di cui avevo parlato di colmarla. Ora parla agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme, e di: così parla il Signore. Ecco, io preparo contro di voi del male e formo contro di voi un disegno. Si converta ora ciascuno di voi dalla sua malvagità. Cambiate le vostre vie, le vostre azioni. Ma costoro dicono: è inutile. Noi vogliamo camminare seguendo i nostri pensieri, vogliamo agire ciascuno seguendo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Perciò così parla il Signore. Chiedete dunque fra le nazioni chi ha udito tali cose. La Vergine di Israele ha fatto una cosa orribile, enorme. E con questi versetti tratti dal capitolo 18, vi ricordo, del profeta Geremia, mi fermo qua. Io voglio ringraziarvi per l'attenzione che ci avete prestato anche oggi e intanto vi rinnovo l'invito a risentirci domani, al solito orario. Ciao.